E riprendiamo in diretta qui su Radio Fly con Andrea Scanzi. Stiamo parlando del suo ultimo libro, La politica è una cosa seria, da Berlinguer a Salvini, 10 motivi per cacciare i pagliacci. Abbiamo parlato prima dell'interruzione musicale di Ferruccio Parri. Parliamo di Rodotà.
Volentieri.
Mi sono commossa nel tuo racconto perché l'ho conosciuto ed era veramente una gran bella persona.
Sì, lo era. Era una gran bella persona, era un grande politico, un grande costituzionalista, una persona buona, una persona con la schiena dritta, e credo che sarebbe stato un grande presidente della Repubblica. Io in quel capitolo anzitutto lo omaggio, perché mi sembra che anche quando se ne sia andato in pochi abbiano pianto. Ed è grave. E poi cerco di raccontare proprio quei giorni lì dell'aprile 2013, quando ci fu la possibilità di votare Presidente della Repubblica Rodotà, ma non fu votato, e non fu votato paradossalmente da quel partito di cui faceva parte Rodotà, cioè il Partito Democratico. Io ricordo che quando scrissi Renzo Sconi dedicai il libro proprio nell'esergo iniziale a Rodotà. Quando lo facevo a teatro verso la fine facevo vedere la foto di Rodotà, e ogni volta venivano giù i teatri, c'era un applauso pazzesco. E ricordo che fu la stessa scena, nel libro lo racconto, quando come Fatto Quotidiano facemmo la festa pre-referendum del 4 dicembre 2016, nel nostro caso fu la campagna per il no, c'era anche Rodotà. Rodotà si alzò dalla platea, fece il suo intervento, non fece in tempo ad alzarsi che ci fu un applauso di 5 minuti, tutti si misero a piangere, si mise a piangere anche Rodotà, e credo sia stata la sua ultima immagine pubblica. Mi mandò un messaggio una volta per ringraziarmi perché avevo fatto un intervento positivo nei suoi confronti in TV. È una di quelle persone che mi manca, ed è non è un caso che io nei politici di oggi come unico politico positivo abbia scelto proprio lui. Era voluto, cioè il fatto che il politico così bello, straordinario, legato al presente fosse un politico che non c'è più. Voleva essere un monito, ripeto, non perché non creda che ci siano delle brave persone, ma io vorrei che rinascessero figure di quella levatura intellettuale, culturale, morale, altrimenti la politica è accontentarsi, e a me non piace accontentarmi.
Il ricordo di Sandro Pertini è davvero commovente. A lui forse dedichi il capitolo più lungo?
È inevitabile con Pertini, ne ha fatte troppe, È colpa sua. Io quel capitolo lo intitolo Nessuno come lui, ma è un dato di fatto, e peraltro chi leggerà il libro si renderà conto che io volutamente ho scelto il Pertini non ancora famoso, perché io racconto quasi esclusivamente il Pertini che arriva al 1945. E noi siamo abituati a pensare giustamente a Pertini come il grande presidente della Repubblica, anche un presidente della Repubblica pop, uno che andava a vedere la partita Italia-Germania, la finale al Bernabeu, uno che era sempre in televisione, che faceva i discorsi di fine anno, che andava ai funerali di Stato, che bacia la bara di Enrico Berlinguer commuovendosi, la tragedia di Vermicino, le Brigate Rosse. Ce lo ricordiamo per quelle cose lì. Io ho voluto raccontare il Pertini che per certi versi non era ancora Pertini politicamente, cioè quello della Prima Guerra Mondiale, della prima, non della seconda, della Prima Guerra Mondiale, e già ricevette medaglie d'oro in continuazione perché era anche un mezzo eroe della guerra, ma non le voleva le medaglie perché diceva: sì, sarò stato anche bravo, ma io rimango contro la guerra, quindi non me le date le medaglie, perché tanto sarebbe un riconoscimento a una cosa che io non volevo fare. E poi il Pertini antifascista è uno che ha vissuto, ma penso, 10 vite, è uno che si è fatto anni e anni di galera, è uno che è stato condannato a morte, è uno che è scappato, è uno che è stato massacrato di botte, è uno che si faceva picchiare per salvare la vita dei colleghi che stavano in carcere, ha fatto di tutto per salvare la vita Gramsci, si è fatto incarcerare per salutare l'ultima volta la madre perché sapeva che se non lo avesse fatto non l'avrebbe vista mai più, si è vantato fino alla fine di essere stato colui grazie al quale Mussolini non riuscì a salvarsi, perché Mussolini stava trattando con la Chiesa per arrendersi ed essere salvato fisicamente, mentre lui a torto o a ragione riteneva che dovesse pagare con la vita, dovesse essere condannato a morte. Cioè, è una figura veramente incredibile, enorme, smisurata, e nel libro dico anche che mi colpisce come nessuno abbia pensato a farci un film, perché è qualcosa di pazzesco, è veramente straordinario. Una figura bellissima, ma pure lui oggi più o meno lo amano tutti, non era così amato quando era in vita, soprattutto dai colleghi. I colleghi del Partito Socialista, ce n'era uno soprattutto lombardo, che dicevano: sì, ha un grande coraggio ma ha il cervello di una gallina, per capirsi. Era uno spesso in minoranza anche con il suo partito, aveva dei rapporti pessimi con Craxi e li ha avuti fino alla fine. È una figura molto molto affascinante, lo adoro, ma sono molto banale, lo so bene. Oggi è difficile parlar male di Pertini.
L'hai preso in ostaggio anche come nonno dell'altro tuo libro.
Hai un'ottima memoria. Sì, è vero, il nonno del mio primo romanzo, La vita è un ballo fuori tempo, si chiamava Sandro e gli somigliava. Sì, anche perché lì poi ci sono dei link mentali. Diciamo che anche mio nonno somigliava molto a Pertini, quindi quando parlo di Pertini penso anche a quei nonni belli che ho avuto, sia il mio sia tanti amici di mio nonno.
Senti, io mi veniva in mente una cosa: noi quando ci troviamo a chiacchierare, se parliamo di musica parliamo al passato, se parliamo di ritratti di politici commoventi parliamo al passato. Siamo nostalgici noi?
Me l'ha fatto notare qualcuno, non come critica ma come rilievo culturale, recensione, ci sta, è possibile. In realtà io non sono per niente nostalgico nella vita di tutti i giorni, anzi sono sempre proteso al futuro, come minimo al presente e possibilmente al futuro, anzitutto nel lavoro, nei rapporti personali. Non mi volto quasi mai indietro. Devo dire che nell'arte e nella politica un po' lo faccio, ma non credo che sia nostalgia, credo sia semplicemente il riconoscimento che qualche anno, decennio fa, le cose funzionavano meglio da un punto di vista proprio di qualità, di passione, di cultura, soprattutto sulla musica. Io la musica lo sai bene perché ci conosciamo ormai da anni, anzi da decenni. La musica io ce l'ho sempre, ogni cosa che faccio ci deve essere la musica, quando scrivo, quando corro, quando guido, sempre. Con Spotify posso ascoltare tutto e ascolto tutto, ma alla fine comunque ricado su cose non proprio recentissime. Adesso sto ascoltando Ray Cooder, sì, è quello nuovo di Ray Cooder, però Ray Cooder c'ha 70 anni abbondanti. E andrò a vedere adesso live Mark Knopfler, bravissimo, però c'ha 70 anni. E tu sei stata da poco a vedere Dave Matthews Band, che sono dei fenomeni, sono relativamente giovani, ma non hanno 20 anni. Non credo che sia nostalgia, sia semplicemente il fatto che la vita è relativamente breve, è fugace. Quando ascolti un disco, ascolti la musica, devi ascoltare quello che ti emoziona. Se io ascolti Led Zeppelin mi emozionano, se ascolto Povia o Sfera Ebbasta no. Non voglio dire che la musica contemporanea sia solo loro, per l'amor di Dio,
certo.
Ci sono dei grandi artisti, però ecco, se devo scegliere è un po' come scegli una bottiglia di vino, scelgo quella buona, non scelgo quella più recente, scelgo quella cosa che mi emoziona, quella musica lì mi emoziona.
Veniamo a Berlinguer.
E forse quello su Berlinguer è il capitolo più doloroso, Gloria.
Tra l'altro lo introduci con un brano dei Pink Floyd.
Sì, che magari poi forse ci farei anche ascoltare, chi lo sa.
Sì.
Non lo anticipo, altrimenti si rovina la sorpresa. Secondo me è il capitolo più doloroso, quello, Gloria, per due motivi. Il primo, è inutile nasconderci, almeno nel mio caso, io comunque vengo da sinistra. E quindi è chiaro che quando ripenso a cosa poteva essere ed era la sinistra e penso a Berlinguer mi arrabbio molto, perché ecco lì sì che sono nostalgico. È certo che sono nostalgico, perché passare da Berlinguer a quelli di ora è un crollo veramente verticale. E quindi c'è più dolore. Se io critico, e nel libro lo faccio, Berlusconi, critico uno che non mi ha mai somigliato, incarna una parte politica legittima che è lontana da me. Berlinguer no, Berlinguer lo vorrei. L'altro motivo per cui è doloroso quel capitolo è che io racconto le fasi finali della vita di Enrico Berlinguer, ma non lo faccio per necrofilia, ci mancherebbe altro, non lo faccio perché amo la cronaca nera o perché mi piace indugiare sulla morte. Lo faccio perché Enrico Berlinguer di fatto è uscito di scena durante un comizio a Padova, prima delle elezioni europee, nel 1984 a giugno, e lui si rese conto, perché c'è un video su YouTube, chiunque lo può vedere, si rese conto perfettamente di aver avuto un problema fisico molto grosso, verosimilmente un ictus. Doveva fermarsi, poteva fermarsi, ed è spaventoso vedere come lui, nonostante tutto, voglia arrivare alla fine, non sbagli neanche una virgola, non sbagli neanche una pausa, non sbagli nulla. Perché? Perché davanti aveva il suo pubblico, aveva le sue compagne, aveva i compagni, aveva le persone che credevano in lui. E lì mi piace pensare che lui si sia trovato davanti a un bivio e abbia dovuto scegliere se provare a salvare se stesso o rimanere fedele fino in fondo alla sua idea altissima di politica. E lui ha scelto in maniera incredibile quella seconda strada, un po' come anni dopo avrebbe fatto Borsellino, perché anche Borsellino seppe benissimo che o cambiava oppure sarebbe andato incontro alla morte. Queste figure così eroiche, così tragiche, mi colpiscono molto, e visto che hanno sacrificato la loro vita per noi, perché di questo si è trattato, il minimo che puoi fare tu che sei sopravvissuto a loro è quello di ricordarli e di omaggiarli, perché è stata una figura straordinaria Enrico Berlinguer.
E comunque, se non avete occasione di vedere il video, ma leggete il libro, Andrea è bravissimo nel ricostruirlo veramente in tutti i particolari, ed è come riviverla davvero attraverso le tue parole, quella scena. A un certo punto tu dici, parlando appunto dei funerali di Berlinguer, tra quel milione di persone presenti c'era anche Giorgio Almirante, perché tra avversari ci si stima quando c'è motivo di stimarsi. Quanto sono cambiati i tempi?
Tanto, per carità, anche lì negli anni 70 soprattutto sappiamo benissimo cosa è successo, la strategia della tensione, il terrorismo rosso, il terrorismo nero, non rimpiango sicuramente quella ferocia, quelle morti e quel sangue, però è vero che nei casi più nobili ci si stimava. Berlinguer non credo esistesse persona più distante da Almirante e viceversa. Però effettivamente quando ci fu il funerale Almirante si presentò, perché riconobbe il valore altissimo dell'avversario, non del nemico, dell'avversario, e ho conosciuto persone più o meno contemporanee di entrambi che mi hanno raccontato come, non dico spesso, ma a volte si incontrassero proprio di nascosto i due per cercare di stemperare proprio le tensioni che poi sfociarono con il brigatismo sia rosso che nero. Era come se entrambi si guardavano, si parlavano e dicevano: ma noi due che possiamo fare per evitare che il nostro legittimo scontro arrivi a quei livelli lì? Ecco, quella serietà lì, francamente, quando vedo le baruffe chiozzotte tra Salvini e Di Maio, tra Renzi e Di Maio, tra Renzi e Salvini e tutta quella scacchiera attuale, mi mancano, perché se c'è stato proprio uno svilimento. Oggi non c'è più un concetto di avversari, ma c'è un concetto di tifo, di fazioni opposte. C'è la curva grillina contro la curva piddina, c'è la curva leghista contro la curva piddina, ma se ragioni in termini di tifo, come se fosse calcio e non politica, la politica l'hai già rovinata, l'hai già svilita, non è più una cosa seria a dispetto del titolo.
Berlinguer, il capitolo su Enrico Berlinguer è introdotto da una parte del testo tratto da Wish You Were Here dei Pink Floyd, che andiamo ad ascoltarci una parte, perché ho ancora tante cose da chiederti sul libro. Did you exchange Mi dispiace, so che non si fa, ma sono costretta a sfumare proprio i Pink Floyd, Wish You Were Here, che appunto abbiamo così ascoltato, perché con una parte del testo introduci proprio il profilo di Enrico Berlinguer. Il tuo libro, Andrea, si chiude poi con quello che definisci l'esempio, che è quello di Antonio Caponnetto, padre del famoso pool antimafia in cui c'erano anche Falcone e Borsellino. Sì. E tu appunto racconti anche dell'episodio quando Caponnetto, che dici non è stato un politico, ma una volta si è candidato, mm-hmm. e per questo si trova nel libro. E anche l'unica volta che tu hai fatto politica attiva era proprio il 1993, a 19 anni, scrivi, lo feci praticamente soltanto per Caponnetto.
È vero, sì, sai, quando hai 18-20 anni sei forse più ricettivo e più propenso a fare politica attiva, però lo feci per lui, ne avevo una stima profonda, si iscrisse alla rete, che era un movimento indipendente che non ha avuto un grande successo, prese il 2-3% al massimo, quindi fu una cosa molto marginale, però pensavo e penso che se ci fosse lì dentro uno come Caponnetto allora ci si potesse fidare. E Caponnetto, come racconto nel libro, al di là della persona che è stata, ed è giusto raccontarlo perché tanti giovani non lo sanno, cerco di raccontare anche un episodio che forse arricchisce il racconto, che è l'episodio in cui l'ho incontrato. Per chi non se lo ricorda, nel 1992, dopo la morte nel giro di 2 mesi, gli assassini efferati prima di Falcone e poi di Borsellino, subito dopo la morte di Borsellino Caponnetto andò a salutare ovviamente Borsellino, lo baciò sulla fronte. Quando uscì dalla cappella mortuaria fu invaso, attaccato, assaltato da alcuni giornalisti, era completamente frastornato, era già molto anziano, era già malato o comunque non stava benissimo, non sapeva neanche dove aveva la testa, poverino, e disse con un flebile, proprio una voce flebile, piccola piccola piccola, è finito tutto. Questa cosa andò su tutte le televisioni, andò su tutte le case degli italiani. È chiaro che se Caponnetto, padre del pool antimafia, diceva è finito tutto, significava in qualche modo asserire che la mafia aveva vinto. Lui non voleva dire questo, però gli uscì quella frase, è umano. Non se l'è mai perdonata, e allora, pur essendo anziano, pur essendo in pensione, pur essendo stanco, si mise in testa di fare un tour in tutte le scuole italiane, da Aosta alla Sicilia, per raccontare a noi, cioè ai giovani dell'epoca, le superiori, quindi dai 15 ai 19 anni, chi fossero stati Falcone e Borsellino. E una delle fortune più grandi, mia e di chi c'era quella volta al Teatro Cinema Politeama, che oggi, come si sa bene, non esiste più ad Arezzo, fu quella di incontrare Caponnetto. Caponnetto venne a incontrare i licei, compreso il liceo scientifico di cui facevo parte io, nel febbraio, credo, del 93, e ascoltare Caponnetto fu veramente una grande emozione, perché era una figura molto piccola, molto apparentemente fragile, ma in realtà granitica, un po' come Pertini. I destini a scomparsa li avrebbe chiamati e li chiamerebbe Ivano Fossati, e lui ci raccontò tanti aneddoti su Falcone, su Borsellino, ma soprattutto ci esortò a non deluderli, perché ci disse alla fine: ragazzi, voi siete diventati maggiorenni da poco, state per diventare maggiorenni, voterete, lavorerete e il paese diventerà il vostro. Non fate in maniera tale che l'esempio e il sacrificio di Falcone e Borsellino risultino vani. E io ricordo che quando uscimmo da quel cinema, non tutti, per carità, qualcuno se ne sarà anche fregato, ma molti erano veramente carichi, perché c'era un'aria per cui si potevano cambiare le cose. Erano anche gli anni di Tangentopoli, c'era il grande dolore per gli attentati, le stragi, le bombe della mafia, ma c'era anche la speranza che la politica dopo Tangentopoli diventasse qualcos'altro, quindi eravamo molto carichi. Di lì a pochi mesi si tornò a votare nel 94, sappiamo benissimo che a vincere fu Berlusconi, sappiamo benissimo quello che è successo dopo, quindi la mia grande paura è che Caponnetto probabilmente lo abbiamo deluso.
Però lo sai che cosa mi ha fatto venire in mente proprio questa parte che tu racconti dell'incontro ad Arezzo con Caponnetto? Mi ha fatto venire in mente la giovane attivista Greta Thunberg, mi ha fatto venire in mente Rami Adam, i due ragazzi che appunto hanno lanciato l'allarme, evitato la strage del bus a San Donato Milanese, salvando anche tutti i compagni. Mi ha fatto venire in mente anche Simone di Torre Maura.
Certo.
che ha affrontato faccia a faccia l'esponente di Casa Pound, e il suo "a me non me sta bene che no" ha fatto proprio il giro sui social, è meraviglioso. E voglio credere che una parte del nostro paese poi senta la necessità, che hanno sentito questi giovani ragazzi in varie parti anche del mondo, ce ne sono anche tanti altri esempi, che si senta la necessità di alzare la mano e dire: io non sono d'accordo.
Assolutamente, no, ma questo è sicuro. Quando io penso all'aver deluso Caponnetto, penso alla mia generazione. Parafrasando Gaber, la mia generazione ha perso. Lo diceva Gaber, e effettivamente la sua generazione ha fatto tante battaglie, però a giudicare da come ha poi lasciato il paese, qualche colpa ce l'ha. La mia generazione, è sempre un po' tronfio dire queste cose, però la mia generazione sicuramente ha marcato visita, sicuramente sta deludendo anche adesso che è al potere, perché i quarantenni, 45enni che sono in politica non è che mi sembra brillino in preparazione, competenze e brio. Ho sempre detto che la speranza è nelle nuove generazioni, e mi sembra le nuove generazioni molto confuse, molto con una partenza handicap, perché gli abbiamo lasciato e gli stiamo lasciando un mondo estremamente complicato, e anche lì c'è tutto il suo esatto contrario in queste generazioni, perché ci sono sicuramente quelli del tutto menefreghisti, che se ne sbattono di ogni cosa, che sta lì a seguire gli influencer su Instagram e su Twitter, però ci sono le figure che tu hai citato, e devo dire che soprattutto il Simone che tiene testa a Torre Maura, un esponente di estrema destra molto più grande di lui, molto più facinoroso di lui, e ha il coraggio, e oserei dire le palle, di dirgli: mi sono rotto le scatole, che è sempre colpa di una minoranza, che se il reato lo fa un immigrato è giusto attaccarlo, mentre invece se il reato lo fa un italiano facciamo finta di niente. Ecco, che lo abbia detto un ragazzino di 15, 16, 17 anni mi ha fatto molto piacere.
Tra l'altro la loro voglia di reagire e di agire, come dicevi, mi sembra anche simile poi a quello che tu definisci un nuovo ottimismo della volontà, l'effetto Bradbury, con cui chiudi il libro.
Sì,
chi è Bradbury?
Bradbury, chi ha visto e si ricorda della Jalapas Band, ha ricordo per me contezza di un video esilarante che circolò una quindicina d'anni fa, che raccontava la storia di un pattinatore. La disciplina è lo short track, che è una disciplina abbastanza pallosa, diciamolo, cioè quella disciplina che tu devi fare il giro di un cerchio per 100 metri e giri sempre più velocemente, il pattinaggio veloce. Alle Olimpiadi di Salt Lake City nel 2002, la disciplina dello short track 1000 metri fu vinta da Stephen Bradbury, che nessuno conosceva. La Jalapas rese famoso questo personaggio perché? Perché Bradbury vinse senza alcun merito. Bradbury era palesemente il più lento di tutti, nei quarti di finale passò perché gli squalificarono due davanti, altrimenti sarebbe già uscito, in semifinale era ultimo ma staccato parecchio, caddero tutti all'ultima curva e quindi lui andò in finale era ultimo ma già dopo 100 metri era staccatissimo, una roba che non si poteva guardare, pattinava anche male, sembrava zoppo, e un po' lo era, poi dirò perché. All'ultima curva cadono tutti e lui vince. Quindi fu una delle botte di fortuna, e potrei usare un'altra parola, più clamorose nella storia, al punto tale che in Australia, perché Bradbury è australiano, ancora oggi dicono: hai fatto il Bradbury. Quando tu fai una cosa clamorosa, gli australiani dicono: ah sì, stai facendo il Bradbury, perché quello che per loro è inconcepibile è Bradbury, cioè la vittoria di uno che era palesemente il peggiore di tutti, il calimero della situazione. Quello che però non disse la Jalapas, perché la Jalapas era perfida e lo è ancora, è che lui non era nato così incapace a fare il pattinatore, semplicemente lui poverino pochi anni prima di quelle Olimpiadi cadde, e in maniera tragica, drammatica, quello che gli era dietro gli passò sopra con la lamina, gli recise la femorale, l'arteria femorale. Questo è stato Bradbury, è stato ricucito con più di 100 punti di sutura, ma di fatto non solo ha rischiato la vita, ma quando poi è tornato a pattinare il talento che aveva non ce l'aveva più, perché faticava letteralmente a camminare. Lo iscrissero a quelle Olimpiadi come tributo, come a dire: sei stato così sfortunato che noi Federazione Australiana ti ci portiamo perché te lo sei meritato, una sorta di mascotte. E questo qui vinse. Che c'entra con la politica? C'entra con il fatto che io ironicamente dico: siamo messi così male che secondo me abbiamo bisogno di un effetto Bradbury. C'è un mix clamoroso e scombinato di fortuna, talento, ma anche abnegazione e costanza, perché Bradbury ci ha creduto fino alla fine.
Senti, in questi 10 ritratti non c'è una donna.
Hai ragione, e ti dirò, anche adesso, se mi chiedi di fare un racconto di una donna, non mi viene immediatamente un nome. Avrei, se proprio devo scegliere, ti direi che avrei raccontato Nilde Iotti. Quindi anche lì sarei dovuto andare indietro. I due nomi che mi vengono in mente italiani sono Nilde Iotti e Tina Anselmi.
Ah, ecco. Io infatti stavo per dirti, e Tina Anselmi?
Sicuramente, loro due. Delle contemporanee, francamente, nessuno. Qualcuno mi ha detto Emma Bonino, ma non mi si accenderebbe la penna, perché è un discorso proprio anche di penna, non mi vengono, non mi sarebbe venuto il capitolo. Evito di dirti le politiche che sono adesso al governo o all'opposizione, insomma non potrei fare un capitolo né su Laura Castelli né su Maria Elena Boschi né su Lucia Borgonzoni, ecco, farei un po' fatica.
E le donne invece che vengono così postate accanto ai politici possono servire alla politica? Mi vengono in mente Salvini con la nuova fidanzata di Maio.
Lo trovo molto avvilente sia per la politica sia per l'informazione. Io ricordo che ci sono state settimane e settimane di dibattito sulla foto che postò la Isoardi a letto quando ancora stava con Salvini e poi si erano lasciati, e tutti a dire ma perché la Isoardi ha quello sguardo, ma che sta facendo Salvini. Mi sembra molto avvilente. Io continuo a pensare che il privato, quando è tale, debba rimanere in questo modo. Credo che nel caso di Salvini e di Di Maio negli ultimi giorni ci sia stata una tattica, soprattutto nel caso di Di Maio, cioè l'idea di poter in qualche modo coinvolgere, convincere anche il pubblico moderato, facendo capire che anche Di Maio vuole costruirsi una famiglia, perché Di Maio ha avuto le sue storie, però non ha figli, non si sa se ha la compagna. Evidentemente forse qualcuno ha calcolato che, facendo intendere che anche Di Maio vuole costruirsi una famiglia tradizionale, forse può essere votato anche dall'elettorato moderato. Ma se è questo il ragionamento, lo trovo veramente molto, ma molto avvilente.
Senti, a proposito di mancanze, un po' tutti ti hanno fatto notare che non c'è nessun ritratto sui 5 Stelle. In realtà, secondo me, però, ci sono, anche sottilmente, ma ci sono, perché quando parli di Berlusconi e dici ha vinto lui, perché se non avesse vinto Beppe Grillo farebbe ancora il comico, ci sono i comici in 5 Stelle.
Sì, ci sono sicuramente, ci sono nel capitolo su Bersani, ci sono nel capitolo su Rodotà, come abbiamo detto, ci sono nel capitolo su Salvini, perché ci stanno al governo accanto insieme. Non c'è un capitolo chiaro e diretto su un esponente 5 Stelle, questo è vero, chi leggerà il libro nella prefazione capisce subito il motivo, ed è anche un'ammissione di debolezza, non di colpa, per carità, di debolezza. Cioè, secondo me, quando scrivi un capitolo, breve o lungo che sia, biografico, devi avere le idee chiare. Nel caso di Di Maio, perché è l'unico che avrei potuto raccontare, non posso raccontarne altri, Di Battista si è chiamato fuori per ora, gli altri non li vedo dei 5 Stelle, avrei dovuto raccontare Di Maio. Non l'ho fatto, un po' perché la sua storia è ancora molto giovane, quindi comunque per me, per raccontare un personaggio, devi raccontare qualcuno che fa politica da tanti tanti anni. Salvini ha più o meno, non la stessa età, è più grande, però Salvini è relativamente giovane ma fa politica da 25-30 anni, Di Maio fa politica da 6 anni, quindi è un po' presto. Ma al di là dell'aspetto temporale, come dico nella prefazione, come ho detto ad altri tuoi colleghi o colleghi, quando fai una foto devi metterla a fuoco. Io non riesco a metterla a fuoco adesso Di Maio. Di Maio credo di averlo raccontato benino, come ho raccontato benino i 5 Stelle fino al 2018. Dal 2018 in poi, per una serie di motivi che non sto a raccontare, la legge elettorale, l'accordo eccetera eccetera con la Lega, faccio un po' fatica a capire soprattutto Di Maio, perché ci sono delle cose che trovo condivisibili, la riforma della giustizia, ci sono delle cose che trovo inaccettabili, l'aver salvato dal processo Salvini sul caso di Ciotti, e quindi è come se io avessi quelle vecchie macchine fotografiche dove devi mettere proprio la messa a fuoco manuale, molto belle, e non riesco a metterla a fuoco. Sto lì che smanetto sullo zoom, smanetto sulla messa a fuoco, però non riesco mai a capire fino in fondo Di Maio, un po' come quel vecchio film dove c'era Woody Allen, che stava sempre fuori fuoco, se non sbaglio era A proposito di Harry, mi sembra una cosa del genere. Ecco, diciamo che io con Di Maio sono in quella fase lì, e al momento non posso fare un libro su Di Maio, che comunque ho raccontato nel precedente, quindi un po' Salvi Maio, devo dire che insomma, c'era già tanto. Magari nel prossimo libro, quando sarà caduto questo governo, quando saranno passati degli anni, farò un capitolo anche su Luigi Di Maio.
E questo era La politica è una cosa seria, l'ultimo libro di Andrea Scanzi, da Berlinguer a Salvini, 10 motivi per cacciare pagliacci, edito da Rizzoli. Invece, venendo agli altri tuoi impegni, in questo periodo giri un po' con vari spettacoli.
Beh, ho presentato tanto ovunque in TV questo libro, quando escono è chiaro che devi dargli molto importanza e molto affetto. Come eventi paralleli faccio la cosa più immediata che c'è, vicina ad Arezzo, a martedì prossimo, perché riprenderò lo spettacolo di Gabber e pensare che c'era Giorgio Gabber martedì 23, quindi fra pochi giorni, a Scandicci, al Teatro Cinema Aurora, che è un teatro bello grande, bello denso, 900 posti, ingresso gratuito, e sarà bello perché raccontare Gabber è sempre divertente. Poi mi fermo a livello teatrale e a maggio ho delle date sia di Ivan Graziani, però lontane perché sono a Sassari il 4 maggio, e poi faccio le ultimissime date di Salvi Maio a ridosso delle elezioni europee, e sarò a Lecce, a Bari, in provincia di Brescia, e chiuderò credo a Modigliana, che è vicino a Faenza.
E l'estate è dedicata alla musica poi?
Brava, l'estate è dedicata alla musica perché stanno nascendo dei progetti pochi, perché d'estate l'obiettivo sarà godersi la vita, godersi la compagna, godersi il vino e godersi la moto, quindi non farò praticamente nulla per 3 mesi, però ci sono degli eventi che mi sono mantenuto. Farò una cosa a luglio, non ricordo il giorno, dedicata ai 50 anni di Woodstock, che sarà credo un evento unico perché non credo che lo rifarò, ma mi diverte. Farò una cosa legata ai Pink Floyd, perché me la chiedono da tanto tempo, e quando sarà ufficiale dirò esattamente dove e quando, ma sarà una bella bella serata perché non vedo l'ora di farla, mi divertirò da morire. E poi uno o due eventi, se capiterà di presentare il libro, questo, ma soprattutto, hai detto bene tu, soprattutto musica, perché ho voglia di godermela d'estate e con la musica mi diverto.
Senti, sai che ho letto recentemente la tua intervista su Vanity Fair e questa cosa non la conoscevo assolutamente.
Quale? Aiuto, aiuto, oddio, che ho detto? Ne dico tante.
Non avrei mai pensato che tu in gioventù avessi sofferto di... mancanza di autostima.
Oh mamma mia, sì, no, è vero, è vero. Sì, questa cosa ha colpito, mi fa ridere.
Ma questa maglietta con il tuo numero di telefono...
È vera, sì, per chi non lo sa,
ce l'hai,
per fortuna...
Non ce l'ho più.
È vero che ero molto insicuro, è vero che ero molto timido, anche nel rapporto con le donne, fino ai 18-19 anni, devo dire che sono stato altamente deludente. Poi all'università sono sbocciato, lo dico con mille autoironia, sia chiaro, e una volta, al massimo della sboronaggine, quando ero rappresentante di istituto, entrai in questa assemblea di istituto, facevo l'università da 1 o 2 anni, quindi non è che fossi particolarmente noto, entrai con questa t-shirt e dietro c'era scritto il cellulare mio con la scritta donne chiamatemi, non era scritto donne chiamatemi, ma il succo era quello, e devo dire che fui così.
Servito?
Sì, qualcuna mi chiamò, ma soprattutto mi hanno chiamato gli amici per dirmi quanto ero imbecille, e ancora oggi a distanza di 25 anni me lo dicono e fan bene.
Grazie Andrea Scanzi di essere stato con noi quest'oggi, ciao, grazie.
Ciao Gloria.
Mist-covered mountains are home now for me, but my home is the lowlands and always will be. Someday you'll return. Your valleys and your farms, and you'll no longer burn to be brothers in arms. Through these fields of destruction, baptisms of fire, I've witnessed your son.